Eccoci qua, ragazzi. Buonasera a tutti. Beh, abbiamo sentito un pezzone, vero? Amico?
Sì, sì, un omaggio a Dee Van Allen andava fatto.
Assolutamente.
Ci ha lasciato la scorsa settimana, ma ci ha lasciato in eredità
tante
un
cose.
Vasto patrimonio, diciamo, musicale.
È morto giovedì scorso, età di 75 anni, per problemi di salute. Con Silvestre abbiamo parlato sabato. Lui ha definito fenomenale. Tu come definisti?
Lui, così introduciamo anche il tema della serata.
Parliamo di arte, quindi
è un artista a tutti gli effetti, ha rivoluzionato a 360 gradi il modo di suonare la chitarra elettrica. E ci sembrava doveroso partire con lui. Ma veniamo
al nostro ospite, salutiamo, ciao Eddy. Ecco, il nostro ospite che è Francesco Minei. Ciao Francesco, buongiorno. Francesco, buonasera. Ben trovato Francesco, presidente o no? Membro?
Presidente,
ho detto, però ok, non voglio darti una carica sbagliata. Dea associazione e a casa degli artisti di Perugia. Grazie per essere trovato, per essere venuto qua.
Ciao, grazie a voi, ospite. Buonasera a tutti.
Iniziamo a parlare appunto con Francesco, vediamo un attimo dove si possono ascoltare, in diretta web fino ai 22 appunto sul sito di Radiofonica, ma con un indirizzo preciso, giusto? Per ascoltarci
abbiamo una scorciatoia per permettervi di sintonizzarvi quanto prima. Vi dico l'indirizzo, che è www.radiofonica.com/play/index.php.
Quindi questo è il modo per ascoltarci immediatamente in diretta, senza andare sui tuoi radio, trovare il programma, così si possono ascoltare fino alle 22 in diretta web. Più avanti ti faccio, poi iniziamo con la musica. Casa degli artisti, no? Quando io ti ho chiamato giorni fa,
sì.
mi ha colpito questo nome, Casa degli artisti, no? Perché dà bene idea di come viene concepita, penso, anche da voi arte, no? E gli artisti in generale. Quindi come nasce questa realtà e perché il nome a Casa degli artisti?
Ma la realtà nasce, la Casa degli artisti nasce ormai nel 2005, prima un gruppo, pochi, limitati di artisti, 10, 15 forse, messi insieme, e l'idea di cominciare a organizzare mostre oppure estemporanee. Da lì siamo partiti, i primi eventi piccoli qui a Perugia, poi ecco, gli artisti crescevano, aumentavano, dalla pittura si è passati anche alla scultura, e gli artisti crescevano, quindi si è deciso di creare un'associazione. Che nome dare? Un punto di ritrovo, casa, idea, la casa degli artisti. Chi ha messo una cosa, chi un'altra, abbiamo creato questo nome e questa associazione. Quindi oramai sono quasi 15 anni che c'è la casa degli artisti, e facciamo eventi d'arte, special modo mostre vari generi, pittura, scultura, fotografia, abbracciamo un pochino tutte le arti. E poi nella nostra sede realizziamo corsi sia per bambini, per adulti, per principianti, per professionisti che si vogliono specializzare, sempre corsi ora in questo momento di pittura, ma abbiamo fatto anche di scultura, e presto partirà un altro corso di fotografia.
15 anni sono tanti. Come si fa a mandare avanti, no, da presidente, comunque da membro, no?
Membro,
per 15 anni un'associazione, perché comunque sono tanti anni, no?
Beh, guarda, la volontà, la passione, poi soprattutto l'amicizia con tutti gli artisti, con tutti quelli che gravitano un pochino intorno al mondo dell'associazione e dell'associazionismo, e le collaborazioni, cosa sono molto importanti, le collaborazioni con altre associazioni sia del territorio umbro di Perugia e non solo, perché anche con associazioni nazionali più grandi, e quindi le collaborazioni ti danno sempre stimoli nuovi e la voglia di andare avanti.
Quanti siete complessivamente?
Guarda, al 31 dicembre avevamo 612 soci tra tutti gli artisti.
Sì. Vai. Francesco, raccontaci come è cominciata.
Ma guarda, la prima mostra fatta, erano 3 o 4 artisti, a un hotel qui di Perugia, non dico il nome, notare di problema, perché ecco, ci dava i spazi a costo zero, quindi noi andavamo lì, ancora non eravamo un'associazione, quindi un gruppo di amici, chiamiamoli così, e ecco, e siamo partiti da lì.
Questa canzone Quattro Amici a Bari di No Pari.
Sì, ma come tutte le cose belle partono sempre dalla semplicità, dal piccolo, e poi pian piano con la determinazione si va avanti, e dal nulla crescono e vengono fuori cose belle.
Assolutamente.
E qual è in questo momento, diciamo, l'ultimo evento che state organizzando?
Guarda, l'ultimo, quello che ancora è in essere, che è la Rocca Paolina, iniziato il 4 ottobre e finirà il 24, alla Sala Cannoniera, che è la mostra Le Forme dell'Aria, nata da Le Forme dell'Aria tra arte e moda vista attraverso i sensi, che è un'idea, nasce da un'idea di tre soggetti, la Casa degli Artisti, Marco Pareti e Laura Cartocci, Marco, che approfitto
sta fuori,
per salutare,
aspetta,
poi Marco, ecco, sarà l'amico, verrà qui a dire anche
Tutati,
lui,
anche
un,
lui.
Un po' di cose, e da quest'idea, queste tre idee è nato un progetto e l'abbiamo realizzato. Vi invito a venirla a vedere, ripeto, fino al 24 ottobre dalle 15.30 alle 19, tutti i pomeriggi, escluso il lunedì.
Ok, alla Rocca Paolina.
Alla Rocca Paolina, Sala Cannoniera. Ingresso libero, ovviamente.
Dopo, con tutte le precauzioni del caso.
Con tutte le precauzioni del caso, dai, una bella mostramento a vederla.
Poi dopo ricordiamo anche i contatti. Andiamo con la prima canzone?
Allora, andiamo con la prima canzone. Stasera facciamo un esperimento. Vai. Visto e considerato che si parla d'arte, proviamo a mettere la musica, già è una forma d'arte, però vogliamo andare
oltre. Ancora di più.
Diciamo, andiamo a proporre dei brani che sono legati in qualche modo alla pittura. Quindi il primo che ci è venuto in mente è stato Nel Blu Dipinto di Blu, canzone che vince il Festival di Sanremo nel 44,
mamma mia.
Però questa canzone si ispira a un quadro di Chagall, che, mi perdonino i francesi, dovrebbe chiamarsi Le Coq Rouge dans la Nuit del 1944.
E quindi
ascoltiamo
Domenico Modugno con Voyage
Nel Blu Dipinto.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Eccoci qua, ragazzi, che aspettavo questa canzone, veramente. Si torna indietro tanti anni fa, e qua musica bella di una volta.
È del 58 sta canzone, e considera che sono passati più di 50 anni.
Un po' di anni, sì. Allora, torniamo con il nostro Francesco, il nostro ospite, Francesco Mineri, presidente dell'Associazione La Casa degli Artisti di Perugia. Francesco, ti vuoi chiedere una domanda, anzi. Ho fatto a molti realtà che sono venute qua dopo il Covid, quando abbiamo per fortuna potuto riaprire, sperando che non dobbiamo richiudere, insomma. Quindi mi raccomando, a chi ci ascolta, attenzione e cautela, perché purtroppo questa pandemia sembra aver preso un po' vigore, però non parliamo di questo. Vi ha messo in difficoltà questo periodo di lockdown, e quindi anche hai preso il periodo di lockdown come associazione, per stanco culturale, oppure siete riusciti ad andare avanti?
Beh, sì, è chiaro che in difficoltà ci ha messo, come a tutti, tutti i settori, tutte le attività, sì, anche a tutte le associazioni di qualsiasi genere, la difficoltà l'abbiamo risentita. Però siamo stati sempre positivi e prepositivi, e guarda, ti dico che noi a febbraio, marzo, quindi in piena pandemia, abbiamo progettato e proposto Stati d'Arte, che è la mostra che facciamo oramai da 4 anni nel mese di agosto a Villa Fidelia di Spello. Quindi magari con un po' di incoscienza, a marzo, febbraio e marzo, abbiamo messo le basi per l'evento di agosto, che magari visto in quel momento diciamo che sono pazzi. Invece no, è andato tutto bene, anzi agosto ha avuto un numero di visitatori altissimo. Molti italiani sono venuti, ecco, a farci visita, devo dire più degli altri anni, quindi è andata benissimo. Però sì, un po' il Covid ne sentiamo tutti, è normale. Soprattutto per i corsi che facciamo nella nostra sede. Prima mettevamo 4-5 persone o ragazzini, bambini insieme, adesso ci dobbiamo alternare, ecco, non più di uno per volta, certo. Ecco, e lasciare un mezz'ora di spazio uno dall'altro per sanificare il tutto. Insomma, un po' di difficoltà c'è, però con la volontà si va avanti.
E poi di corsi, Yomi, tu hai una domanda?
Parlavamo prima di corsi, e sono curioso di sapere quali sono i corsi che si fanno, a chi sono rivolti e come bisogna fare per parteciparvi.
Per partecipare basta che venite a trovare in sede, oppure...
Ma certo, dov'è la sede?
La sede sta a Perugia alla stazione, zona stazione, e lì c'è sempre una persona, tutte le mattine siamo aperti, il pomeriggio ci sono gli insegnanti o chi fa i corsi. I corsi sono in questo momento di pittura, sono per bambini e adulti, per i bambini in varie fasce d'orario, uno per volta in questo periodo, e gli adulti lo stesso, soprattutto in orario serale. Per adulti dipende quello che uno vuole fare, dall'acquarello, acrilico, olio. I bambini partono generalmente dalla base, fanno un percorso che dura vari mesi.
Sì. È più difficile insegnare agli adulti, a noi grandi o ai piccoli?
Beh, è più semplice ai piccoli. Sì, hanno modo di apprendere velocissimo, poi sono fantastici. Invece gli adulti magari sono più indirizzati, e quindi è più difficile correggere.
Di questi 15 anni, no? Qual è il momento che ti è rimasto impresso? Se c'è dei tanti momenti bei, poi uno che ti è rimasto...
Ma guarda, forse una bella mostra che abbiamo realizzato nel mese di luglio, Non c'è bellezza senza mistero, una mostra importante.
Ma che titolo della mostra?
Sì, penso, non c'è bellezza senza mistero, perché era la bellezza di parecchie opere che abbiamo ritenute belle, bellissime, in un posto fantastico che è la Rocca Paolina di Perugia, e quindi il mistero della Rocca Paolina e la bellezza che veniva messa in evidenza con artisti contemporanei e una selezione di opere di maestri del Novecento. Quindi c'erano opere di Attardi, Fiume, Guttuso, Migneco e via dicendo. Quindi è una mostra che ha dato una sensazione fortissima, perché ecco, ospitare opere di questi artisti anche per la nostra associazione, e grazie anche alla collaborazione della San Giorgio Arte, devo dire, tra tante collaborazioni che facciamo anche con la San Giorgio Arte, quindi siamo trovati benissimo.
Una bella soddisfazione, no?
Bella soddisfazione.
Andiamo un po' di musica?
Ok, il prossimo brano invece andiamo sul mondo, nel mondo dei Queen.
Che spettacolo.
Il brano è Innuendo. La canzone non parla di musica, non è un brano, cioè non è un brano prettamente artistico, ma il video, lei è un video molto futuristico. Brian May sembra uscito da un quadro di Picasso, il resto della, della band invece sembra venire fuori da un quadro di Leonardo da Vinci. La canzone invece è semplicemente fantastica.
E la sentiamo. A dopo.
At my innuendo,
Eccoci qua, direi eccezionale. Vabbè, quindi, fantastico. Che si può dire?
Niente.
Top, no? Top del top.
Possiamo dire niente.
Assolutamente. Eccoci qua ancora con Francesco Minei, con la Casa di Artisti di Perugia. Allora, patria mia, poi asso vanno anche per Roma, su Ibi che dicevamo, no? Cioè, che dicevamo prima. Vado prima a me, poi te asso la parola.
Sì, sì.
Il sonno nel cassetto era Francesco Minei.
Fra un anno
Covid permettendo, fra un anno mi piacerebbe, Covid permettendo.
Ma tra forse anche più di un anno, dai, ancora tra qualche anno, magari una galleria oppure uno spazio dove poter dare massima visibilità ai nostri artisti. Non solo come facciamo adesso itineranti, ma avere un punto fisso, il nostro quotidiano, il nostro spazio. E quindi magari dai, tra un po' di tempo.
Speriamo, insomma, in bocca al lupo, noi non sai. E poi va bene, te fanno, costruiscono, no?
Ma è una cosa curiosa proprio. Vai. Perché si parlava mentre ascoltavamo i Queen, che loro costruiscono libri, ma che significa costruiamo libri?
Costruiscono è una parola un po' così, in verità. Ripeto, con i corsi, tra i vari corsi che facciamo, c'è anche quello di insegnare agli autori o chiunque si avvicina a noi come viene realizzato il libro, quindi dall'impaginazione alla grafica, alla copertina, tutto ciò che rientra in un libro, fino alla pubblicazione, quindi dalle correzioni, tutto quanto, fino alla pubblicazione, perché tra le altre cose la Casa degli Artisti a Urramo si chiama Casa Quaderni, che realizza libri o quaderni di poesia e soprattutto cataloghi d'arte, in modo particolare cataloghi d'arte, perché è un servizio che diamo ai nostri artisti, chiunque se vuole realizzare un bel catalogo con noi lo può fare.
Quanti libri diciamo riuscite a realizzare in un anno?
Al mese, 3, 2, ora meno, in questo periodo meno, ma insomma... Ripeto, più che altro cataloghi d'arte.
Quanto è difficile costruire un libro?
Ma dipende da come ci arriva il materiale, dalle foto, da come sono i pezzi, i brani, e quindi il tempo varia, da una settimana a un mese.
È bella cosa di costruire, no? Basta che trovate fatto di costruire, no? dei no?
Sì, 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 poi vederlo nascere dall'inizio
è fantastico.
E ritrovartelo poi tra le mani. Mi immagino l'emozione di chi quel libro poi
diciamo, fino alla presentazione, il bello della presentazione quando ecco sei davanti a delle persone che ecco presenti il tuo libro che poi hai fatto da solo, noi li seguiamo solo.
Avete fatto anche una mostra sulla storia di Ghifo?
L'avevamo fatta, sì,
2019.
2019, una mostra, sì, era gli 800 anni del Ghifo.
Museo
abbiamo fatta, sì, è stata girata un po' per Perù e anche altre località, in primis sempre la Rocca Paolina, erano la ricorrenza degli 800 anni del Ghifo, il Ghifo non il Ghifo calcio, ma il Ghifo, il simbolo di Perugia. E erano 35 artisti che hanno fatto 35 rappresentazioni del Ghifo in maniera differente.
E beh, questa non vedere quest'arte anche sul campo. Se ci ascoltassi un ragazzo, no? Chissà, domani voglio creare un'associazione anch'io legata agli arte, no? Tu sì. Da 15 anni di vita nel campo di artisti, pensate, che consiglio gli dai? Che
fai bellissimo. E cerca e fai collaborazioni, perché le collaborazioni sono importanti, indispensabili, con associazioni, gruppi, con chiunque le collaborazioni sono essenziali.
E voi prima mi hai detto che per fortuna su queste collaborazioni siete stati soddisfatti, insomma.
Tantissime soddisfazioni grazie anche alle collaborazioni con associazioni non solo del territorio. Dopo adesso abbiamo fatto una collaborazione, l'ultima mostra, con un'associazione di Caserta, che tra l'altro saluto gli amici di Caserta, che anche loro è un'associazione d'arte e sono fortissimi, è un piacere collaborare. Noi mandiamo i nostri artisti, loro ci mandano i loro espongono qui, noi andiamo a esporre nei loro spazi e viceversa, ma non solo Torino, Bassano del Grappa, sono varie associazioni che collaboriamo e gruppi di artisti, quindi sono importanti.
Bambini da che età? Prima c'erano i bambini, da che età i bambini?
Ma guarda, i più piccoli hanno 4 anni.
Ah, ok.
Quindi...
Beh, lì ci vuole beata gioventù,
ci vuole pochissimo, diciamo,
per imparare, ecco. E ricordiamo un attimo quei contatti.
I contatti, allora, sede, zona stazione, il numero 348 52 75 776.
Diccelo un pochino più piano perché non siamo
riusciti. Okay. Lo so che forse più piano qualcuno si può ascoltare, ma a me non si ascolta.
348 52 75 776, risponderà Carla, che tutte le mattine la trovate in sede. E
dai 9?
Dalle 9, dalle 9.
Spero che non ci abbia dato il numero privato di Carla, perché sennò stasera
telefonate.
È il numero dell'associazione.
Vabbè, quindi dalle 9 di mattina in poi potete contattare appunto Casa di Artisti. Andiamo con una canzone?
Ok, passiamo al prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è di Ivan Graziani. Graziani che nel 78 scrive Monna Lisa. Chiaramente dedicato al famosissimo quadro, e parla del furto che nel 1911 avesse interessato proprio questa opera d'arte.
E quindi
pappiamoci Ivan Graziani.
Vai, a dopo.
Sì, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa. scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Eccoci qua, ah, eccoci, Mona Lisa, si è fatto capire.
Ci avranno capito?
Penso di sì.
Poi detto da uno che non è perugino.
Hanno capito. Beh, peggio, poi non lo sentivo, però mi è piaciuto di sentire. Allora, Francesco, siamo arrivati con Francesco Minelli dell'associazione a casa dei artisti di Perugia. Siamo arrivati agli ultimi 10 minuti di interrogazione, 10 minuti di interrogazione, tra virgolette. Mentre c'è la musica, poi parliamo degli eventi appunto attuali. Però è stato bello con Francesco perché ci ha detto di qualche chicca legata, no? Diciamo, a Regione, a Umbria, a Perugia, al di fuori di quelle, diciamo, delle conoscenze turistiche, possiamo dire così. Certo. E ho scoperto che ha fatto una mostra anche a Sant'Egidio, di me se sbaglio.
Sì, all'aeroporto.
A Montefalco.
Montefalco.
A Torgiano, certo, in Vinerello.
Torgiano, sì.
Insomma,
sì,
Umbria avete girato abbastanza.
Non c'era Umbria, la Torre Civica. Sì, vari. L'Umbria giriamo un po' tutto, ma non solo Umbria.
Sì, sì. Però queste sue chicche di Umbria le facciamo un'altra puntata, perché
ma volentieri.
Un po' la storia delle arti della propria città. Gli eventi invece quei di questo mese, insomma,
ma ecco, primo novembre parte una personale a Perugia, Alexio della Misericordia, di un'altra artista dell'associazione che è Teresa Chiaraluce. È una bellissima mostra, parecchie opere all'interno dell'ex chiesa della Misericordia. Sarà inaugurazione 17, alle ore 17 il primo novembre. Invece il 15, in una sala della Rocca Paolina, ci sarà sempre la personale di José Carlos Araoz, il 15 novembre alle 16 del pomeriggio, e vi invito a venirci a trovare. Mentre il 13 dicembre c'è sempre una personale di Alessia Biscarini a Città della Pieve, alle Cripte del Duomo, un posto bellissimo, fantastico, a fianco al Duomo di Città della Pieve, e con questa bella personale.
Alessia Biscarini, questa a dicembre, insomma.
A dicembre, sì. Dopo ci sono altri, il 25 novembre a Deruta, c'è cioè una moto su Baldo Grazia, una moto di ceramica, il 25 novembre. No, a dicembre c'è una collettiva a Perugia, il 6, l'8 a Deruta, ci rivedremo per dicembre. No,
assolutamente,
dai.
Vi aspettiamo. Ricordiamo ancora che avete una pagina Facebook, mi volete che trovate
certo, su internet. Sì, il sito, pagina Facebook, www.casadegliartistiperugia.it.
Anche una pagina Instagram.
Anche la pagina Instagram, e veniteci, seguiteci, veniteci a trovare e a vedere.
Con un aggettivo, questa faccio sempre domanda, no, mia Cassia, faccio anche a te. Con una parola, un aggettivo, una frase, una... Vedi tu, okay. Basta che non sia una parola, chiaramente, no. Scherzo, battuta. Come, per Francesco, che cosa rappresenta la Casa degli Artisti?
Ah, è importante, è un punto di ritrovo, è uno stare insieme.
Bello, bello, se è un punto di ritrovo, perché dà anche idea della casa, no? Di, sì. Di un bel punto di ritrovo. Allora, grazie Francesco, un grande in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie per la serata.
Grazie per questa puntata su Arte, non è finito, adesso entra...
Puntatone con Francesco, piacere di averti conosciuto, non vediamo piacere l'ora di ritrovarti qui.
Quindi
perché...
ti aspettiamo.
Abbiamo avuto poco tempo per fargli le domande. Ritornerà.
Questo è antipasto, dai. Torna, poi sono qualche anche altro artista, quindi.
Ma certo.
Assolutamente. Andiamo con la canzone e mentre parte la musica, ancora grazie, in bocca al lupo. E
grazie a voi, a presto.
E quando la musica finirà, entrerà in studio Marco Paeti, giusto?
Okay. Prossimo brano è dei Massive Attack.
Con.
Perché abbiamo scelto sto brano? Perché? Perché secondo alcune dicerie il fondatore Robert Dennaia è baschi. Secondo alcuni è baschi, cioè vero, falso, noi vogliamo crederci. Il pezzo è fantastico e ve lo lasciamo ascoltare.
Buona a fa poco, ancora grazie Francesco, alla prossima.
Thank you.
Eccoci qua, che pezzo, vediamo adesso in video, cioè, come hanno fatto a fare quel video, no? Non si sa.
Nel frattempo che loro hanno fatto il video, noi abbiamo cambiato, sì, ospite, abbiamo cambiato l'ospite.
Abbiamo fatto la riduzione con il mondo del paione, no? Intanto è uscito il numero uno, intanto il numero due, non perché sono il numerico. Marco Paeti, ben trovato.
Ciao Nicola, ciao Romeo.
Benvenuto tra noi.
Ben trovato, appunto, scrittore da un po' di tempo, sì. E collaboratore dell'associazione A Casa di Artisti di Perugia. Ho detto bene?
Scrittore da qualche tempo, giornalista da qualche tempo, scusa. E con la Casa degli Artisti collaboriamo, nel senso che io faccio le mie cose e la Casa degli Artisti fa delle altre. Con Francesco Minelli e con Carla Medici sono fantastici, due presidente e vicepresidente, sono bravissimi, sono molto eclettici e riescono a organizzare benissimo le cose.
Sono determinato, determinato, importante.
Io faccio delle altre cose e in questa occasione abbiamo trovato insieme con Laura Cartocci, che è una terza partner per l'evento Le Forme dell'Aria, Arte e Moda attraverso i sensi, che sta in atto in questo momento a Roccapolina fino al 24 di ottobre.
Quindi fino al 24 ottobre avremo per andare a vedere questa mostra. Quindi come mai questa titolo e forme dell'aria, come è nata questa idea?
Ma diciamo, dalle forme dell'aria è nata da Francesco e da Carla, perché c'era una cosa già in atto per l'arte. In aggiunta ci abbiamo messo la moda, ma nell'arte io ho portato la mia parte fotografica e diversi, e quindi in un insieme fatto da più elementi, appunto Francesco, Carla, Laura e io, ognuno ha messo il proprio e insieme abbiamo fatto questa mostra.
Da quanto finisce il 24 ottobre? Ma da quanto è?
È dal 4 ottobre al 24 ottobre. Okay. Dentro ci sono delle installazioni bellissime, artistiche e di moda. Ci sono dei vestiti statua, dei vestiti opere d'arte, sono enormi, ma veramente di una bellezza straordinaria. Sono fatti in stoffa di Fiora Baglioni, sono quelli di Cinzia Verni che sono fatti di carta. Ci sono le scuole, sei scuole, compresa l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, che portano i loro progetti, hanno portato i loro vestiti degli anni precedenti, e sono veramente delle cose eccezionali. C'è una statua di cioccolato.
Tu pensi?
Abbiamo l'angolo della cultura, dove ci saranno degli editori, che quell'altro lo curo personalmente io, dove verranno intervistati questi editori e gli scrittori che saranno nell'angolo, più ci saranno delle persone nel mondo della moda attirate da invitate da Laura Cartocci, lei la specialista della moda, mentre appunto Francesco e Carla sono gli specialisti dell'arte, ma che insieme si fondono, perché noi la moda, l'arte, la fotografia e la scrittura sono comunque forme d'arte che si compenetrano perché la mostra è la bellezza, tant'è vero che vengono tante belle donne a vederlo, tante belle ragazze a vederlo, e anche belle persone, di quello che trasmettono con installazioni, con quadri, con fotografie, con versi, è ben frequentata sempre. Stiamo molto attenti alle norme Covid, perché si sono entrate scaglionate, sì, piuttosto che tutte le precauzioni che sappiamo bene, ma di fronte a questa situazione qua è una mostra che tratta di bellezza, una ma bellezza sia etica che estetica.
Ma hai tirato una domanda, perché spesso chi pensa ai mostri pensano solamente, no, una fila di quadri, una fila di foto, invece la mostra è da già di per sé, nella parola che si dice mostra, una bellezza, no, giusto?
Assolutamente, ma ci sono le stanze dedicate ai sensi, quindi al gusto. Se tu entri in una stanza senti l'odore di cioccolato, se entri in un'altra stanza ci sono dei profumi fatti da, proprio da un profumiere, maestro profumiere che si trova a Perugia, se entri in un'altra stanza senti proprio gli odori, i sentori di quelli che possono essere i tessuti, le carte, i pennelli, i colori, e vivi anche delle cose, quelle che sono le sculture, che ce ne sono alcune che sono straordinarie, molto belle. Secondo me è un peccato perdere questo caso.
Quindi, non andarci. La cosa veramente interessante è che nella stragrande maggioranza dei casi l'arte coinvolge la vista, in questo caso invece viene coinvolta anche in altro senso, che l'olfatto, che è una cosa inconsueta, diciamo, da trovare durante una mostra.
Ma noi sappiamo esattamente quali sono i cinque sensi, no, Romeo? Il fatto che è il discorso che la vista, così come l'olfatto, il gusto, l'udito o le sensazioni interne, quello che uno si prova, vogliono trasmettere come tu guardi l'opera d'arte. Tant'è vero che all'inizio sono i cinque sensi, dove c'è una radio degli anni 70, c'è a vista una trina fatta dal filet modano di San Feliciano, è bellissimo perché è un filet, è un ricamo antico di questo, e quindi è messo lì in bella mostra, ma c'è la bottiglia del vino, c'è il tessuto da toccare, c'è il profumo da odorare, quindi tutti i sensi sono praticamente coinvolti, perché quando uno guarda un'opera d'arte, mentre sta guardando senti il profumo della cioccolata, osservi l'arte, tocchi il tessuto e c'è il tatto, senti mentre bevi un bicchiere di vino, ed ecco che tutti i sensi sono coinvolti praticamente nell'osservazione dell'opera d'arte, che ti deve dare delle sensazioni e dei sentimenti e delle emozioni che ti vengono dal profondo solamente osservando questa cosa. È quasi una forma di seduzione.
Eh sì, elegante, ma
ci ha proprio tirato la domanda successiva, perché dalla seduzione uno pensa alla donna, e noi sappiamo che Marco in precedenza ha organizzato altri eventi, tra cui Donna vede donna, e successivamente, se non sbaglio, Donna vede uomo, giusto?
Iniziamo nel senso che Donna vede donna è un evento che è partito a ottobre lo scorso anno, ha avuto un gran successo perché è stato prenotato in 14 location, sia umbre che fuori dai territori regionali, e anche richiesto fuori il territorio nazionale. E quindi ci siamo portati a Perugia, sul lago Trasimeno, a Deruta, poi ci siamo dovuti fermare per il Covid. E allora a quel punto questa mostra, che è stata ideata dove la bellezza in questo caso della donna era vista attraverso gli occhi delle altre donne dietro un obiettivo e tramite la penna di altre donne, in questo progetto di Donna vede donna erano le donne che osservavano tramite l'obiettivo fotografico e dietro la penna facevano i versi attraverso tanti progetti, quindi veniva descritta la donna, ogni fotografo può dire la felicità, la gioia, la mamma, il lavoro, la seduzione, i gesti di donna, e si descriveva la violenza dalla donna trasferendo felicità, gioia, bellezza, aborrendo ogni forma di violenza, perché ci siamo anche stufati di tutta questa violenza, e quindi cerchiamo di trasferire la bellezza di queste cose. Il valore aggiunto dov'è? In questa situazione, che queste non sono foto volgari, ma possono andare a vedere le scolaresche in modo di avvicinarsi alla bellezza delle donne, per vedere come si fa una fotografia, ma può essere anche istruttivo e formativo per chi ci vuole guardare. Hanno partecipato più di 50 donne a questo progetto, tra fotografe, scrittrici internazionali, quindi sono italiane, russe, albanesi e giapponesi, che hanno partecipato sia come scrittrici e come fotografe, e che hanno trasferito questi progetti su carta e su pannelli fotografici o letterari, e quindi quando uno va lì, anche qui sono i sensi previsti, che dove la bellezza è il comune denominatore di queste donne, che sono fotografe o poetesse o modelle che si sono prestate in maniera reale, perché quando si è fotografato mamma e figlia erano veramente mamma e figlia, quindi dei fotografi hanno fatto un lavoro straordinario di ricerca, di preparazione per poi immortalare queste figure femminili che erano fatte proprio in diretta e veramente con grandissima tecnica. E questa parte di mostra, forma ridotta di donna vede donna, oggi la troviamo in questa mostra qui, le forme dell'aria, è una parte, una forma ridotta,
mentre, una costola, diciamo.
Esattamente, però ci sono tutte presenti, però è una forma ridotta. Cosa è successo? Nel periodo del Covid non potevamo più fare la mostra in senso tradizionale e quindi ci siamo inventati la mostra Galleria Cielo Aperto.
Ah, okay.
L'abbiamo fatta la prima in assoluto, che è stato il primo evento in assoluto post-Covid che è stato fatto a Perugia, è stata la nostra mostra Donna vede Donna insieme con l'associazione commercianti di Via dei Priori, abbiamo fatto Priorità Donna.
Bello.
Dove le vetrine dei negozi hanno fatto sì che sono diventati espositori di foto e di pannelli fotografici diversi. Quindi abbiamo tirato fuori una persona che andava a passeggiare per Via dei Priori, poteva farlo per il Covid perché era a distanza e stavi all'aperto e comunque potevi passeggiare. Quindi abbiamo fatto incontrare arte, cultura, turismo ed economia, perché la gente quando si fermava davanti a un negozio vedeva le foto e attirato entrava e magari comprava qualcosa,
qualche storia della città, perché non vi è più
assolutamente
il centro storico di Puglia, quindi no,
assolutamente. Che poi questa mostra è un progetto Donna delle Donna, perché al di là della mostra, dentro il periodo di durata della mostra, parlo di Donna vede Donna, abbiamo preso la psicologa che ci ha parlato dei problemi femminili, presentazioni di libri attinenti al mondo femminile, il racconto delle fiabe da una psicologa psichiatra della figura e dell'essenza femminile nel mondo fiabesco, piuttosto che altre iniziative, cori, quindi tutto attinente comunque alla figura del femminile.
Prima parliamo della musica, prima parla di più 50
donne. E questo è Donna vede Donna.
Okay.
Questa è
no,
perché poi c'è dopo il progetto successivo, dopo che magari ne parleremo quando volete voi.
Ma le più 50 donne, è bello non solo il numero delle donne, ma fatto che vanno da più paesi, quindi è bello questo incrocio fa persone con tradizioni, con una cultura diversa fra loro, no?
Nico, è proprio questo il fatto, perché è la eterogeneità e l'incrocio di più culture, ma non solo, è l'occhio della donna che guarda le altre donne. E evidentemente l'occhio dell'uomo, del maschio, guarda la donna in un certo modo, una donna guarda un'altra donna in un altro modo, quindi è interessante vedere come una donna lo percepisce l'altra donna, come percepisce l'altra donna, ma soprattutto la differenza si vede anche dalle culture e dalle estradizioni, estrapolazioni culturali che ci sono. Quindi una ragazza dell'est ha una visione del mondo femminile rispetto a un mondo giapponese piuttosto che a un mondo nord europeo, e quindi anche questo, mettere insieme queste persone significa ampliare i confini, ampliare culture, ampliare elementi, e soprattutto è formazione culturale per i giovani, che significa accettazione, cercare di collaborare e una visione di insieme attraverso la bellezza.
Assolutamente d'accordo. Andiamo con la musica adesso?
Andiamo col prossimo brano. Il prossimo brano parte da un'incisione di un artista tedesco che si chiama Max Klinger e descrive Cupido, cioè Cupido seduto che guarda un guanto che ha perso questa ragazza. Quest'opera ha ispirato De Gregori
Grande
a scrivere questo brano che si chiama appunto Un guanto.
Lo sentiamo
e che vi lasciamo a
sentire. Fantastico.
A dopo.
Un guanto precipitò da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata. Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo e stava quasi per raggiungerlo, ma già troppo in ritardo. Stava quasi per raggiungerlo, ma troppo in ritardo. Era scomparsa quella mano e tutta la compagnia, e chissà se era mai esistita. Era scomparsa quella mano e restava la nostalgia, e il guanto e la sua padrona pattinavano via. Il guanto e la sua signora scivolavano via. sotto un albero senza fiori si struggeva l'amore amato. Il guanto era a pochi passi, irraggiungibile e consumato. In quella grande tempesta d'erba non era estate né primavera, e non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. Non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. E un uomo da una piccola barca con un mezzo marinaio vide qualcosa biancheggiare. Un uomo da una piccola barca sporgendosi sul mare. Era il guanto che rischiava di affondare. Era il guanto che rischiava di annegare. Un trionfo di conchiglie e un omaggio di fiori per il guanto restituito alla banalità dei cuori. Ad una spiaggia senza sabbia, a una passione intravista, ad una gabbia senza chiave e ad una stanza senza vista. Ad una gabbia senza chiave, ad una vita senza vista. E intanto milioni di rose rifluivano sul bagnasciuga. E chissà se si può capire che milioni di rose non profumano mica, se non sono i tuoi fiori a fiorire. E se i tuoi occhi non mi fanno più dormire. Di quel lungo giorno i guanti erano sconfinati come l'incubo di un assassino, i desideri dei condannati. Dietro al guanto maggiore la luna era crescente e piccoli guanti risalivano la corrente. E piccoli guanti risalivano la corrente fino al capo dei sogni e alla riva del letto dell'innocente che dormiva. Un mostro sconosciuto osservava non osservato, sopra il tavolo un guanto incriminato, sopra il tavolo un guanto scostumato. E il guanto fu rapito in una notte d'inchiostro da quel mistero chiamato amore. Da quell'amore che sembrava un mostro, inutilmente due nude mani si protesero a trattenerlo. Il guanto era già nascosto dove nessuno può più vederlo. Il guanto era già lontano quanto nessuno può più saperlo. Oltre la pista di pattinaggio e le passioni al dì di festa e le onde di tutti i mari. E il trionfo nella tempesta e le rose nella schiuma. Il guanto era volato più alto della luna. Il guanto era lontano, più leggero di una piuma. Oltre al luogo e all'azione e al tempo consentito, all'amore e alle sue pene. Il guanto si era già posato in quel cielo infinito dove Psiche e Cupido sorridono insieme, dove Psiche e Cupido governano insieme.
Dopo aver sentito questo bel pezzo di Francesco Di Goi, guanto, giusto?
Un guanto. Poco commerciale.
Sì, è bello anche il video, perché ha
video bellissimo, dove sono state utilizzate proprio opere dell'artista Klinger, che ha ispirato, abbiamo detto prima, il brano. Ma torniamo dal nostro
con
amico Marco
Paeti. Marco, allora, parliamo del progetto, sì. Donna vede donna, dai,
sì.
Ne è nato un altro, giusto?
Sì.
Donna vede uomo.
Donna vede uomo, anche qui le protagoniste sono le donne,
okay.
Ovviamente, anche se gli uomini si mettono come modelli dall'altra parte.
Sì, donna vede uomo, da capire, no?
Esattamente.
La donna che vede uomo.
Però è sempre la donna che ha la macchinetta in mano, piuttosto che la penna in mano, e quindi ci sono anche qui, in questo progetto, delle bravissime fotografe, delle bravissime poetesse, che parlano e descrivono il mondo maschile questa volta nel ruolo sociale, sempre attraverso la bellezza, sempre attraverso la gioia, la felicità, rifuggendo ogni forma di violenza, ma un po' come la donna si immagina l'uomo e magari tende ad avere queste visioni o queste sensazioni.
Questo progetto è partito già?
Questo progetto è in atto, in questo momento okay. Le fotografe stanno fotografando, scattando okay. E le poetesse stanno poetando.
Poetando.
Ci poetando. Sarà poi
certo, allora diciamo che sarà pronto il tutto con la prima uscita a dicembre.
Okay.
Però la sede già io la conosco, ma aspettiamo a dirci
top
dove sarà Top Secret, magari ci sarà un'altra occasione per dirvelo e quindi rimanete sintonizzati con Radiofonica per sapere quando sarà. Comunque a dicembre sarà questa bella sorpresa,
diciamo che l'unico luogo che hai pensato, ma sì. Ha una certa affinità con questo progetto o è scelto solo in base al passaggio, diciamo, cioè al luogo in sé fisico, oppure ha qualche relazione con questo progetto Donna e Uomo? Ci sta ispirato anche legato?
Beh, l'ispirazione è stata fatta insieme con una carissima amica, con Marina Sereda, di origini russe, dove sia Donna vede donna che Donna vede uomo, parlando dietro a un caffè di queste cose, questi progetti sono venuti fuori. Grazie. Quindi come donna si è raccontato e quindi da questa cosa qui abbiamo avuto questa idea di portare questi progetti. Fermo restando che Donna vede uomo, la direttrice artistica è Carla Medici della Casa degli Artisti di Perugia, e quindi insieme con la Casa degli Artisti di Perugia porteremo avanti questo progetto anche qui in molte località per portare questo messaggio anche qui rivolto verso i giovani.
Me l'ha fatta, ma se lo faccio anche a te, ma lui che cos'è la Casa degli Artisti, a te ti chiedo che cos'è è arte secondo te, secondo Marco, che cos'è arte?
Ma guarda, l'arte è quella cosa, come diceva San Francesco, quando ci si mette il cuore, ci si mette l'anima e ci si mettono le mani, e quindi quando tu hai mani, ci metti il cuore e ci metti l'anima, quella è arte. E San Francesco da questo punto di vista era una persona che aveva fatto nella moda il contrario della moda, mettendosi il saio, quindi era una contromoda, ma era anche un grande artista perché ha scritto delle cose meravigliose ed era proprio l'artista della natura, l'uomo della natura, la persona della natura. E tra l'altro agganciato alla moda, perché la famiglia, ricordiamo che vendeva tessuti, quindi in qualche modo c'è questo binomio in un giorno dove San Francesco ha valorizzato da questo punto di vista queste due arti nella propria disciplina, che era anche quello di andare a trovare le persone, perché per esempio Donna vede uomo porterà, come ha fatto San Francesco, una cosa importante, cioè unirà i due laghi dell'Umbria.
Okay.
Perché su ogni fotografa ha l'indicazione di fare delle foto sul Trasimeno e delle foto sul lago di Piediluco, con gli uomini che possono essere all'interno fotografati e rappresentati in quel contesto ambientale. Quindi ci può essere l'uomo del bosco, il pescatore, l'uomo il cane, l'uomo e non vi dico altro, l'uomo sì, l'amore, sì, l'uomo eccetera eccetera, quindi tanti contesti con i figli e altre cose, ed è fatto questa cosa sul Trasimeno e sul Piediluco, proprio per unire una specie di ponte che unisce i due laghi più grandi dell'Umbria, che sono profondamente diversi ma hanno tantissime cose in comune. Il mondo romano è in comune, lo stesso San Francesco, che quando San Francesco tornò da Cortona per tornare a Perugia si fermò sull'Isola Maggiore e lì si fece trasportare da una barca dei pescatori sull'isola stessa a passare la Quaresima. San Francesco stesso andò al lago di Piediluco, attraversò da Piediluco il lago per poi andare a Greggio e fare il presepe, il primo presepe vivente. Quindi ci sono dei nessi importanti
che poi tutti conoscono.
Non tutti conoscono, anche perché i due laghi sono per esempio sul Grand Tour, il Grand Tour che veniva fatto dagli anni dal 600 fino al 900, quindi dove è passato Goethe, Stendhal, lo stesso D'Annunzio e tanti altri, sono passati dal lago Trasimeno, sono passati Perugia, sono andati giù verso Spoleto, Cascata del Marmore e largo di Piediluco. Quindi noi abbiamo una strada importantissima da questo punto di vista, dove unisce trasversalmente l'Umbria, e questo è un po' che ha voluto fare Donna vede uomo e che farà.
Quindi sono ansioso a sto punto di arrivare a dicembre per vedere questa mostra, perché Ma mi incuriosisce tantissimo. Peccato di, che non ho potuto vedere Donna Vede Donna. Non è che non, la riproporrete, Donna Vede Donna.
Romero, Donna Vede Donna lo puoi vedere con il Formagliotti in questo momento alle forme dell'aria. Quindi già quella la potrai
lì
vedere.
Però sicuramente.
Ecco, lì, perché è un mondo veramente da bellezza al femminile all'ennesima potenza, in tutte le sue forme. Donna Vede Uomo è la stessa cosa della bellezza femminile, ma però come si immagina un uomo, una donna, come vorrebbe vedere. E quindi attraverso lo scatto femminile, ma in tutte le sue contemplazioni e stati sociali che l'uomo si trova, ma visto da una figura femminile, anche lì i sensi saranno in qualche modo solleticati e ci si può incuriosire, perché comunque sono, anche qui sono circa 30 donne che ci lavorano, e Carla Medici è della Casa degli Artisti, la direttrice artistica di questa cosa, quindi un'altra donna che partecipa e unisce questi file. Di fronte a queste donne avranno circa 50 modelli che sono persone di strada, che sceglieranno loro, potrebbero essere persone bellissime dal punto di vista estetico, ma persone bellissime anche dal punto di vista filosofico o etico in senso stretto della parola. E quindi questa cosa è proprio è la bellezza in senso lato, non è solamente dal punto di vista estetico, ma soprattutto è una promozione del territorio, perché l'Umbria è bellissima, il Trasimeno è bellissimo, Piediluca è bellissimo, ma tutto quello che c'è in mezzo. Quindi noi vogliamo in qualche modo solleticare la curiosità di una regione straordinaria, dove ci sono dei borghi bellissimi, ci sono della natura bellissima, un'arte straordinaria, dei maestri pittorici del Rinascimento, del Medioevo, per andare a finire a dottori del futurismo o dell'aeropittura, hanno fatto e sono qui qualche volta dimenticati in qualche sito monumentale o artistico, e le persone, ma gli stessi umbri, magari non conoscono. Quindi queste sono delle occasioni per conoscere la propria terra e farla conoscere da chi viene fuori, al di là degli itinerari consueti turistici, che invece sono dei borghi meravigliosi, e sosteniamo questi borghi perché anche dopo Covid possiamo andare lì e farci una passeggiata e iniziare a rivitalizzare quella piccola economia che è il sostegno dell'economia artigiana, agricola e della piccola industria che si trova in Umbria.
Infatti, per esempio, adesso chiamiamo le piccole chicche di Umbria che molti non conoscono.
Assolutamente. E per questa cosa anche su Perugia stiamo facendo un progetto dal punto di vista informatico, però mi fermo qui, perché anche questa può essere una bella novità, ma qui è soprattutto destinata al segmento famiglie e giovani, perché ci sarà anche un gioco, ma non vado oltre.
Vieni qua poi a presentare
una cosa. E certo, sabato mettiamo da parte cellulari, televisioni, shopping e quant'altro, ci facciamo una passeggiata in centro, ci andiamo a vedere questa mostra che sarà sicuramente bellissima, poi ve ne andate, salite ancora di più, vi bevete un caffè,
prendete una pizza,
mangiate una torta al tesso e ve ne ritornate
prima
a casa sicuramente più carichi di cultura.
Prima ascoltano noi e poi vanno a vedere la mostra.
Assolutamente.
A Rocca Polina abbiamo detto.
Sala Cannoniera della Rocca Polina, perché sempre a Rocca Polina c'è anche la possibilità di andare a vedere un'altra mostra, quella sugli Etruschi, che è molto bella anche quella, e quindi secondo me bisogna fare rete, perché quando ci sono due mostre vicine,
collaborazione importante.
Assolutamente sì, perché una parla degli Etruschi e quest'altra parla di moda e dell'arte, quindi andate a vedere sia quella mostra degli Etruschi, che è proprio lì accanto, e venite a vedere la nostra mostra, quella Le Forme dell'Aria, arte e moda attraverso i sensi. Mamma mia ragazzi,
insomma, programma
la bellezza,
dai, te sono noi, poi dopo sapete che dovete fare, quindi mi raccomando, abbiamo già fatto il programma per voi per il sabato.
Sì, anche perché non so, adesso noi dobbiamo parlare, anche se volete, vi posso raccontare un paio di cose. Una dopo sul mondo della cucina, per esempio, è sempre legata al femminile, e un'altra cosa magari su delle tematiche legate a qualche libro.
Andiamo con musica e poi preparati, Marco.
Il prossimo brano invece è di Don McLean ed è dedicato a Vincent Van Gogh. Io grande, dico che non bisogna aggiungere
altro. Perché il nome dice tutto.
Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Eccoci qua, questo è il pezzo, ricordiamo Romy.
Il pezzo era dedicato, abbiamo detto, a Van Gogh, ed il cantante era Don McLean.
Bel pezzo anche questo.
Ma poi, torniamo al nostro Marco, amico Marco, dai.
Che parlo, abbiamo parlato di questi due progetti, adesso parliamo di Ibi, abbiamo parlato di
Ibi, va bene.
Ed è quel progetto idea legata alla cucina anche.
Ma tu che idea, vabbè, comunque
abbiamo cenato stasera, parliamo di cucina, no?
Okay. Vabbè, però vabbè, tutti e due, decidete voi.
Tanto per Ibi, parlare di quello che vuoi.
Fai Ibi, dai.
Come volete, come volete.
Tu sei anche uno scrittore.
Sì, ma più che scrittore, scrivo.
Scrivo.
Okay.
Da parecchio tempo, dicevamo da
sì,
un po'.
Sì.
Quindi, come è nata questa passione per la scrittura?
No, io ho sempre scritto. Non ho pubblicato tardi, ma scritto sempre da sempre. Scritto da sempre, pubblicato tardi. E allora io butto così, io sono innamorato del lago Trasimeno e tutto quello che c'è intorno sui tuoi territori, sui personaggi che c'è. E facendo un'iniziativa qualche tempo fa, qualche anno fa, insieme con un'amica, Rosanna Milone, dove abbiamo fatto un'iniziativa insieme poi alla Proloco, al Comune, alle associazioni del posto, alla cooperativa pescatori, tutta una serie di cose, perché c'era un'antica barca, cosiddetta il barchetto del Trasimeno del Gorro, che era andata a fuoco e si era completamente distrutto. Questa barca, il Gorro, è una barca che serviva per la pesca a strascico e poi nel secolo scorso era stata trasformata in una specie di traghetto per andare dalla riva di San Feliciano verso l'isola Polvese, è andata a fuoco e si è distrutta. Okay. E quindi con Rosanna, insieme con tutte queste altre associazioni e persone, abbiamo creato un'iniziativa, abbiamo creato un calendario, l'abbiamo venduto, abbiamo raccolto dei soldi insieme ai soldi dell'assicurazione, abbiamo messo insieme delle maestranze e degli artigiani fantastici che hanno ricostruito con gli antichi metodi questa barca. Questa barca, barchetta, 7 metri e mezzo di barca, barca sì. Una barca che porta circa 10 persone, e quindi una bella barca fatta in legno con le essenze simili a quelle di allora e con le tecniche fatte. Quindi con questi tipi di artigiani, parlando con loro, ne hanno raccontate di tanti colori. Allora abbiamo fatto poi un altro evento che è andato a quella della tecnica col collodio umido. Il collodio umido è quella tecnica antica del 1800, dove insieme con l'amico Stefano Fasi abbiamo captato queste ultimi arti e mestieri antichi del Trasimeno. Quindi il cordaio, lo scalpellino, che ancora oggi esistono, lo stuoiaio, il pescatore, tutta serie, il frantoiano. Questi sono tutti i mestieri che esistevano allora e oggi stanno scomparendo. Quindi abbiamo recuperati, come il cestaio, abbiamo recuperati e abbiamo fatto queste foto con questa macchina del 1852 su queste lastre di vetro, e poi le abbiamo pubblicate, abbiamo fatto mostre, abbiamo fatto una serie di altre cose. Queste persone non vedono l'ora di raccontarsi e me ne hanno raccontate di tutti i colori, di tutte e di più. La cosa più bella era ma guarda, una volta uno di questi signori, ovviamente non dico né il mestiere che faceva e né il nome, però è stato bello quando gli ho detto certo che qui, mi disse lui, c'è stata la guerra tra cartaginesi e romani. Gli ho detto, come è andata a finire? Hanno vinto i romani, ma per fortuna che c'è stato, che stavano perdendo, ma per fortuna è venuto Garibaldi, ha sistemato tutti. Allora questa cosa qui, capito, mi sono piegato in due, non ho riso lì davanti, ma al di là di questa cosa, mi ha fatto capire una cosa, che queste persone, seppur nella loro non conoscenza esatta dei fatti, avevano voglia di raccontare il proprio territorio. E seconda cosa poi, era che i giovani, avendo questo trasferimento orale delle cose, non lo sapessero in modo corretto. E quindi ho detto, che faccio? Qual è lo strumento per nonni e nipoti, per figli e genitori, per maestre e alunni, che posso fare? Una favola. Ho inventato una favola. Ho fatto una favola, e dove nelle note ho messo l'appendice storica delle cose successe al Trasimeno. Quindi ho parlato esattamente come è venuta quella battaglia, ma ho parlato del Giacchio, che cosa sono, chi era Matteo dall'Isola, Leonardo cosa ci ha fatto sul Trasimeno, e tutta una serie di altre cose, raccontando dei pesci e degli uomini che in questa favola si incontrano, dialogano tra di loro, agli animali Gamberello, Tinchella, Svassino, Canneto, ne succedono tutti i colori, ma il modo, capito, per raccontarsi e raccontare l'ambiente alle persone. Quindi è una favola a leggere in modo assistito, okay, insieme, una lettura insieme. Il nonno che sta a leggere su una panchina a fianco al proprio nipote, e ci sono le illustrazioni bellissime di Sara Belia, dove questo aiutano nel comprendere e nel portare questa favola intorno al racconto del lago stesso. Poi la bellezza è stata che molte scuole l'hanno presa questa favola e ci hanno fatto rappresentazioni a teatro, lavori, e quindi è un modo per avvicinare i giovani, i ragazzi, su quello che è il loro territorio, per farla amare di quello che cos'è, di che cosa non è, cosa è successo. Avventura a Borgo Gioioso, edito da Morlacchi. Perfetto. Questo si chiama Avventura a Borgo Gioioso, edito da Morlacchi, scritto da Marco Paretti. Perfetto. E dietro a questa cosa qui, sempre sul Trasimeno, uno di questi artigiani mi raccontò un'altra storia. L'aneddoto veloce. Mi disse, sai che qualche anno fa qui è successa una storia un po' particolare? E io, che storia è successa? È successa una cosa, che una ragazza venne qui è andata a finire male, sai, con quelle cose che uno si prende gli appuntamenti, queste cose qui. Che cosa era successo? Una ragazza di Perugia e aveva accettato l'appuntamento tramite social, si era vista in una località del lago Trasimeno con una persona, si è dato l'appuntamento al buio. Questa persona, nel dialogo tra i due profili della ragazza 19enne con questa persona nel profilo coetaneo,
okay,
ma quando sono andati appuntamento, lei davanti a sé ha trovato una persona molto più grande. Questa ragazza è stata trovata morta dopo qualche tempo. Allora questa cosa mi ha molto rattristato, però mi ha fatto pensare, perché è una storia dove i ragazzi dicono sempre: c'ho il computer davanti, c'ho il telefono davanti, tanto mi difende chi c'è. Ma una volta entrato, la gente si deve rendere conto che stai dentro la rete, stai lì e ormai sei lì dentro, e qualche cosa può succedere, non sempre cose belle. Anche quindi i social vanno utilizzati per quello che servono. La rete può far male. Quindi questa ragazza, ecco, io mi sono ispirato, ho fatto un libro che si chiama La ragazza del canneto, tra l'altro, che è in italiano e in inglese, ed è con una fonte per dislessici, per favorire appunto la lettura sia agli italiani, stranieri, anche per dislessici. E la stessa cosa anche La ragazza del canneto, l'ho fatto sia per dislessici ma anche in italiano e in inglese, e l'avventura a Borgo Gioioso, e quindi La ragazza del canneto tratta di questo giallo romanzato ispirato a una storia vera, che è questa. E quindi racconto tramite un romanzo, ma su fatti, su luoghi reali, su fatti successi, ovviamente romanzati per ovvi motivi, ma che è ispirato a quella storia vera. Il messaggio deve essere: ragazzi, attenzione, oppure genitori, attenzione, perché sono ragazzi che fanno elementari, possono essere facilmente adescati. Quindi questo libro vuole sensibilizzare gli adescamenti fraudolenti per la popolazione giovanile, perché spesso viene lasciata da sola attraverso il computer o il telefonino, che a volte diventano babysitter per i giovanissimi e possono essere trascinati. Quello che una volta era, quando non esistevano i telefonini, le caramelle. Quindi è la caramella, l'adescamento di una volta. Quindi adesso vengono fatti con giochi particolari, tu rilasci le cose, ti prometto di, eccetera.
È anche un tema attuale. Quindi
è un tema attuale. Pensiamo che ogni giorno in Italia, dati dal Ministero degli Interni, scompaiono 11 minorenni al giorno. Al giorno, 11. Alcuni fanno la fuitina, altri gli dicono al genitore, scappano due giorni, quindi vengono ritrovati. Quindi la maggior parte rientrano in una settimana, in un mese, ma qualcuno?
Mi fa in mente un caso, perché mi hanno parlato per anni, televisione, un caso ancora di sotto, Emanuele Orlandi, così come ricordate.
Certo, Emanuele Orlandi, sì.
80, scomparso, aveva 16 anni quando è scomparso.
Sì, sì, Emanuele Orlandi, ci sono altre storie dietro che sono collegate, ma per esempio io mi ricordo Milena Sutter, per esempio, sono persone che sono state adescate, sempre a sfondo, o motivi sessuali, sì, sì, o per cambio di organi, o per droga, o per mettere nel mercato del sesso, per fare le schiave del sesso, ragazze giovanissime che vengono indirizzate in un posto verso l'altro. Quindi questo è questo libro. Però ritorniamo alla gioia, perché subito dopo, insieme con il mio amico Mirko Revoiera ed Enrico Bindocci, Mirko Revoiera è un attore straordinario, un cantastorie straordinario di Perugia, straordinario, ed Enrico Bindocci un musicista internazionale, sì, e quindi siamo messi insieme anche con loro e abbiamo fatto invece tante storie a Borgo Gioioso, un gioco con le carte recitato, prestato con una chiavetta USB, con Mirko Revoiera, che praticamente recita la sua voce sulla mia favola, ed Enrico Bindocci fa le sonorizzazioni di questa storia.
Bello.
E ci sono delle carte che tu puoi giocare insieme con i ragazzi giocano da soli, creano la loro storia.
Bello.
Fanno la loro fantasia, e quindi con la carta praticamente ci giochi e stimoli la creatività al di là della situazione informatica e ecologica. Questo si chiama Tante storie a Borgo Gioioso, di edito da Morlacchi Editore, mentre quello di prima, La ragazza del canneto, era di Armando Editore di Roma.
Perfetto.
Questi sono tre di alcuni libri. Adesso ne uscirà un altro, ma magari ve ne parlo in un'altra occasione.
Assolutamente, perché purtroppo è finito.
Siamo
tempo.
Agli sgoccioli, quindi
grazie Marco, perché hai detto oltre tante cose, tante informazioni, tante anche storie, no? Quindi
sì, sì.
È stata una bella chiacchierata, grazie.
Grazie veramente. A voi, grazie.
Ti aspettiamo.
Lo prenotiamo un'altra serata, quanto prima.
Altri progetti di studio di cui ci devi parlare, quindi non è finita qua.
Sì, anche perché c'è un progetto di cucina che partirà prossimamente, ma ve lo racconterò
nella prossima.
Allora, grazie Nicola, grazie Romeo, grazie a Radiofonica e grazie a tutti coloro che ci
grazie
hanno ascoltato.
Ti aspettiamo,
grazie.
Bocca al lupo. E vi lasciamo con...
vi lasciamo con i Coldplay, viva la vita,
fantastico,
ci sta a perfezione.
Buonasera a tutti,
buona settimana prossima, siamo lunedì prossimo, quindi lunedì e sabato come siamo a Futa alle 15:17. Buona settimana, ciao,
ciao belli,
ciao, ciao. Ok.
Was when I